continuiamo a parlare ancora degli Stati Uniti, ma sotto un altro punto di vista, e lo facciamo con Andrea Fumagalli, che è economista, che dovrebbe essere al telefono. Pronto Andrea?
Pronto, sì, buonasera a tutti.
Pronto, buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi noi dicevamo, stavamo parlando del rapporto fra gli Stati Uniti e l'America Latina in questa amministrazione Trump, e a questo punto noi invece con te vorremmo parlare del rapporto fra gli Stati Uniti e, diciamo, la politica economica, ammesso che Trump ne abbia riguardo alla questione dei dazi, perché i dazi, al di là insomma di quello che sentiamo, politica di esercizio dei dazi nasce da una esigenza molto sentita da parte dell'amministrazione americana, che è quella di ridurre il debito monster degli Stati Uniti. Solo per il servizio di questo debito gli Stati Uniti pagano più di quanto spendono in armamento, quindi è un debito sostanzialmente insostenibile. Forse questa problematica l'avrebbe affrontata anche qualsiasi altra amministrazione, non necessariamente quella repubblicana, però insomma i dazi hanno una relazione molto stretta con questo debito.
Esatto, il problema degli Stati Uniti è che si trovano ad affrontare un debito commerciale, quindi un saldo commerciale negativo che ormai è diventato strutturale. Bisogna riconoscere che l'economia statunitense, in seguito al fatto che il dollaro aveva sempre un valore abbastanza alto in quanto era la valuta di riferimento internazionale con cui buona parte dei pagamenti internazionali venivano effettuati, l'elevato valore del dollaro ha sempre penalizzato le esportazioni statunitensi e ha facilitato le importazioni dagli altri paesi. Quindi il deficit strutturale della bilancia commerciale statunitense ormai da una cinquantina d'anni un dato
consolidato,
esattamente. Quindi è chiaro che c'è, la situazione si è aggravata negli ultimi anni perché a questo debito estero si è aggiunto un debito interno grazie alle politiche molto espansive di politica fiscale di Biden, investimenti pubblici fatti dall'amministrazione Biden per quanto riguarda il superamento della situazione della recessione Covid. Mm-hmm. E che hanno portato un incremento oltre il 110% del PIL, del debito interno. Quindi abbiamo una doppia situazione pericolosa per la stabilità dell'economia statunitense: un crescente debito estero e un crescente debito interno. Allora, di fronte a questa situazione Trump intende utilizzare vari strumenti. Sicuramente quello più immediato è imporre dei dazi sulle importazioni al fine di ridurre l'ammontare delle importazioni, con dei gravi rischi da questo punto di vista. Certo. Però perché l'effetto di imporre dei dazi sulle importazioni, considerando che l'economia statunitense è fortemente dipendente dalle esportazioni per alcuni settori strategici, non a caso l'alluminio e l'acciaio sono merci di cui l'economia americana ha molto bisogno, e imporre dei dazi sull'alluminio il 25% su scala mondiale, la prima volta che succede una cosa del genere, cioè su scala mondiale, qualunque sia il paese di importazione subisce questi dazi del 25% che vanno a colpire alcuni paesi che con gli Stati Uniti hanno sempre avuto relazioni molto amicali, come per esempio la Corea del Sud, che è il più grande importatore di alluminio negli Stati Uniti al mondo. Ecco, questa imposizione di dazi al 25% rischia di tramutarsi, di cui l'alluminio l'industria americana ne ha bisogno nell'immediato, rischia di tramutarsi in un aumento dei prezzi interni e quindi poter facilitare un aumento dell'inflazione. Certo, l'idea, le dichiarazioni di Trump sono: dobbiamo subire le importazioni dall'estero con un aumento della produzione interna, ma è facile a dirsi questa cosa, che poi attuarla richiede dei tempi abbastanza medio lunghi, che ovviamente
ma poi, scusi ti interrompo, nel frattempo la produzione interna era stata delocalizzata altrove, quindi sarà un processo complesso.
Il secondo aspetto è che ormai la produzione, soprattutto manifatturiera, si è fortemente delocalizzata, si è fortemente internazionalizzata. Allora c'è un bel dire che vogliamo difendere la produzione di auto fatte dagli Stati Uniti, ma un modello della General Motors è fatta da componenti che vengono da diversissimi paesi del mondo. Non è che la made in USA dell'automobile è esattamente un ciclo riproduttivo che è tutto all'interno degli Stati Uniti, ma dipende da tutta una serie di catene del valore di subfornitura che ormai sono localizzate in moltissimi paesi. Quindi imporre dei dazi su quelle che sono alcune semilavorati che sono fondamentali per l'industria americana rischiano di colpire la la stessa industria made in USA, e questo credo che Trump ne sia perfettamente cosciente. Quello che credo è che lo strumento dei dazi sia una forma di pressione di fronte alle dichiarazioni, poi Trump deve far seguire i fatti, se no la sua credibilità crollerebbe. Però credo che questo aumento dei dazi al 25%, ma anche tutta la vicenda che ha segnato in questi giorni il rapporto col Canada, prima imposizione di dazi al 25%, di fronte alla reazione dello Stato dell'Ontario del Canada di mettere i dazi sull'energia elettrica che viene esportata negli Stati Uniti, la risposta di Trump che dice adesso non lo aumenteremo al 50%, poi alla fine si mettono d'accordo per eliminare i dazi, e credo che lo strumento dei dazi sia una forma di pressione che gli Stati Uniti pensano di fare perché si ritengono quello il paese dominante.
Questa forma di pressione sarebbe finalizzata a costringere sostanzialmente ad acquistare debito pubblico americano, acquistare i T-bond. Però per fare questo dovrebbero mantenere i tassi dei T-bond alti, e questo è una cosa che Trump non vuole perché vorrebbe svalutare sostanzialmente il dollaro. Quindi lui si trova a giocare una scommessa che non è detto che gli riesca.
Ma il problema di Trump è che fin tanto che il dollaro rimane alto e fin tanto che le borse americane presentano indici azionari crescenti abbastanza alti, il disavanzo commerciale dell'economia statunitense viene compensato dagli avanzi dei movimenti di capitale, ovvero entra sulla finanza americana attratta dal valore alto del dollaro, che permette di acquistare titoli di Stato americani nonché azioni e attività finanziarie che vengono quotate sulle borse americane, in particolare sulla borsa di Wall Street, un flusso di denaro che è in grado di compensare il disavanzo in disavanzo estero. Di fatto sono i paesi creditori verso gli Stati Uniti che pagano il debito statunitense, e non a caso i paesi più creditori sono il Giappone, che per il momento non rientra nei piani di Trump, ma gli altri quattro paesi principali che hanno maggiore esposizione creditizia e pagano il debito americano sono Messico, Canada, Cina e l'Europa, e non a caso su questi paesi che vengono imposti i dazi, no? Però questo è molto rischioso, è un gioco molto pericoloso che sta facendo Trump, per quello che io penso che in realtà è più una minaccia che magari si realizzi in questi giorni, ma si realizza in maniera temporanea per cercare di imporre il potere, quello che lui pensa di avere il potere più forte, cosa che poi adesso poi discuteremo se effettivamente è così. Perché se l'effetto immediato di questi dati è stato una riduzione degli indici azionari delle borse, come
era in questi giorni stava vedendo.
In questi giorni, anche se oggi c'è stata una leggera ripresa, però diciamo che l'indice Nasdaq nell'ultimo mese ha perso il 15%. I big delle corporation americane che hanno applaudito e hanno partecipato alla festa per l'elezione di Trump, forse qualche ragionamento.
Sono quelli che hanno perso
ma
di più.
Più che altro il dollaro si è rivalutato sull'euro, passando da 1,05 a 1,09. E questo è molto rischioso, perché se il dollaro si svalta, la capacità di attrarre capitali dall'estero per finanziare il debito estero statunitense può ridursi. Quindi Trump si gioca in un equilibrio molto instabile, quello su cui si sta muovendo. Teniamo conto poi che a livello internazionale ci sono una serie di segnali che possono essere preoccupanti. È chiaro che il primo punto della politica economica di Trump è mantenere l'egemonia monetaria e finanziaria del dollaro come valuta di riserva internazionale, come valuta di riferimento per i pagamenti internazionali. Se il dollaro dovesse avere un tracollo, l'economia statunitense rischia di andare in una bolla speculativa, di saltare, di diventare un'economia insolvente.
Quello che teme è la dedollarizzazione, sostanzialmente.
Esatto, ma ci sono dei segnali che sulla dedollarizzazione stanno andando molto avanti. L'effetto delle sanzioni alla Russia, per esempio, e quindi e in particolar modo la decisione da parte dell'Europa, della von der Leyen e di Biden, di togliere la Russia dal sistema SWIFT, cioè dal sistema di pagamenti internazionale che è basato sul dollaro, ha aperto la possibilità di sviluppare forme di pagamenti internazionali fuori dal dollaro, che al momento attuale sono essenzialmente sperimentazioni di tipo bilaterale, cioè si è sviluppato il sistema di pagamenti tra la Russia e la Cina, poi tra la Russia e la Turchia, tra la Russia e l'Indonesia, e fino adesso in maniera abbastanza confusa. È importante quello che ha dichiarato Lula, il presidente del Brasile, circa 3 settimane fa, in vista dei materiali preparatori per l'incontro che i BRICS terranno prossimamente proprio in Brasile, una proposta di creare, di unificare queste forme di pagamento internazionale non legate al dollaro e di unificarle in un sistema alternativo al sistema SWIFT. Questa è una cosa che per gli Stati Uniti è molto pericolosa. Bisogna vedere se i BRICS, che sono i paesi di nuova industrializzazione che ormai hanno un peso economico e influenzano l'equilibrio geoeconomico e geopolitico internazionale, poi effettivamente perseguiranno meno. Ma questa è già un'indicazione che il processo di dedollarizzazione, che è già cominciato anni fa, è in forte accelerazione. Questo dovrebbe essere un motivo di preoccupazione. E infatti credo che uno dei motivi, forse il motivo principale che ha portato Trump a riprendere i colloqui con Putin, sia quello di cercare di agganciare Putin dall'abbraccio cinese, per creare divisioni nel campo avversario, in certo senso.
Sembra piuttosto che appunto Trump abbia queste pretese più generali, più globali, perché dicevi anche prima che lui è consapevole sostanzialmente dei danni che può produrre o la sua politica economica, se non lui, comunque è un alloco che cammina, ma i suoi consiglieri sicuramente ne sono consapevoli. Quindi potrebbe essere che attraverso proprio questo sconquassamento del sistema, cosa che a noi purtroppo non è riuscita, ma lui sembra che stia per riuscire, poi riesca a trovare il corridoio attraverso cui passare proprio per contenere i BRICS, soprattutto contenere la Cina e trovare attraverso queste pratiche piuttosto avventate il modo di bloccare quello che è un sistema che sta cambiando, che è appunto la dedollarizzazione, i BRICS.
La transizione verso un mondo multipolare,
esatto,
che va oltre l'egemonia che, made in USA,
che riesca a bloccare
sempre passato. Ma io credo che poi le finalità di queste politiche sui dazi siano anche, certamente hanno un obiettivo di cercare di ridurre il debito estero americano, ma sia anche una forma di pressione per consentire all'economia americana, o almeno alle grandi corporazioni americane, di recuperare quello che negli ultimi anni hanno perso sul piano della tecnologia e sul piano della logistica. Perché noi sappiamo l'egemonia economica di un'area oggi si basa su tre livelli, anzi su quattro, diciamo: quello tecnologico, quello della logistica, che è la nuova frontiera dell'organizzazione capitalistica e della valorizzazione capitalistica, quello finanziario e quello militare. Allora, lasciamo perdere il piano militare, perché gli Stati Uniti escono da esperienze militari non proprio positive negli ultimi anni. Sul piano logistico la Cina è sicuramente molto più avanti. Non so se avete parlato dei rapporti con l'America Latina, ma ricordo che a fine novembre del 2024 la Cina ha aperto il più grande porto sul Pacifico in Perù e sta aprendo una linea di sviluppo commerciale a Transpacifica, che dovrebbe accompagnarsi nell'altra parte del mondo alla Via della Seta. Ora è chiaro che invece riguarda il rapporto fra Cina e Europa, in un certo senso, no? E questo significa che la capacità di incidere, di condizionare l'economia statunitense come il giorno di casa da parte degli Stati Uniti ormai è quasi totalmente persa, visto che il Brasile è perso, perché il Brasile è uno dei leader dei paesi BRICS e ha sicuramente delle posizioni anti-dollar, diciamo.
Certo.
Ma anche tutti lo sviluppo dei rapporti di commercio con la Cina è stato molto positivo per il Brasile, perché è stata una crescita per export come quella dell'Italia negli anni del miracolo economico degli anni 50-60. Per quanto riguarda il continente africano, la Cina ormai ha acquisito posizioni dominanti per il controllo di alcune materie prime fondamentali, e qui la risposta di Trump è quello: cerchiamo di limitare il potere logistico della Cina cercando di controllare il canale di Panama, che è in funzione del nuovo porto che la Cina ha aperto in Perù, ha una valenza strategica ancora maggiore. Cerchiamo di recuperare il terreno perso sul controllo di quelle che sono le materie minerarie che oggi sono fondamentali per quanto riguarda la transizione energetica, l'elettrico e lo sviluppo di nuove tecnologie che sono le terre rare, il cobalto piuttosto che il tungsteno e tutte queste robe qui. E allora qui l'interesse di Trump per la Groenlandia, l'interesse di Trump per il Canada, l'interesse di Trump anche di recuperare il controllo dei prodotti energetici e magari mettere le mani sul grande giacimento di gas che sta di fronte a Gaza.
Certo, sì.
Quindi sono la Cina, su, la Cina è molto più avanti. Tecnologie, è chiaro che è un altro campo di battaglia enorme che si gioca in parte sul controllo dei semiconduttori e dei microchips prodotti da Taiwan, e da cui tutto l'interesse americano rispetto a Taiwan, che questo già partiva da Biden, sia per quanto riguarda tutti i discorsi sull'intelligenza artificiale. È interessante notare che nel momento stesso in cui la Cina produce un prodotto di intelligenza artificiale che costa la metà di quello americano di ChatGPT e di Nvidia, automaticamente questo crea già degli scompigli sui mercati finanziari e anche sulle dinamiche competitive internazionali. È una situazione molto, molto aperta da questo punto di vista.
Tutto questo in un contesto in cui comunque gli Stati Uniti ormai rappresentano il 25% dell'economia mondiale, mentre negli anni 80 ne rappresentavano il 35%, prima ancora molto di più, e questo fardello del debito gli impedisce anche di dispiegare una loro politica di potenza imperiale, e poi forse anche la necessità di distribuire i compiti per quanto riguarda il complesso militare industriale verso l'Europa.
Sì, sembra quasi che voglia solo avvelenare i pozzi Trump, cioè che i cinesi abbiano una strategia di sviluppare snodi laddove servono per appunto strategie di distribuzione, e lui invece li insegue semplicemente avvelenando i pozzi, ma in questo modo che avvelena il sistema stesso, e quindi gioca su cosa? Sul fatto che immagina da gambler che l'economia statunitense sia quella più potente e quindi comunque rimarrebbe da sola, l'unico riferimento.
Credo che sia difficile che ciò possa avvenire ormai, credo che i nuovi equilibri geopolitici e geoeconomici internazionali sono avviati verso un equilibrio di tipo multipolare non più unipolare. Questa è una strada che difficilmente credo che possa essere, si possa tornare indietro. Il tentativo di Trump è quella di ritardare il più possibile questa tendenza, in un certo senso.
Che è inevitabile per certi versi.
Con dei rischi molto forti, perché ci possono essere dei feedback sull'economia americana, perché la storia dei dazi sono armi di pressione per recuperare spazio nel campo della logistica, nel campo delle terre rare, nel campo della tecnologia, imponendo, diciamo, ricatti e una sorta di economia di racket, come scriveva Tonello oggi sul Manifesto. Però possono esserci dei feedback molto pericolosi, perché se l'economia americana non gode di questa fiducia, il rischio è proprio una crisi del dollaro. E l'ultima cosa che può volere Trump è una crisi del dollaro. Ma più qui c'è una contraddizione: il dollaro deve rimanere alto per consentire la sostenibilità del debito estero americano. Ma più il dollaro è alto, più le esportazioni americane ne soffrono, e più quindi gli Stati Uniti hanno bisogno dell'importazione. Più Trump mette dazi sull'importazione per cercare di ridurre le importazioni e tenere quindi sotto controllo il debito estero americano, più però ci sono degli effetti recessivi, certo, inflattivi sull'economia americana, che possono a sua volta impattare negativamente sulle borse e quindi sul potere finanziario americano e sullo stesso dollaro.
Anche sul blocco sociale che lo sostiene, perché un processo di inflazione e di recessione potrebbe a quel punto colpire sia i sostenitori del MAGA, sia i tecnofeudatari, sia anche gli investitori di Wall Street.
Assolutamente sì, perché già il Wall Street Journal, che non è sicuramente un giornale di sinistra,
ha già espresso
forte perplessità su queste scelte di politica internazionale, di politica corporativa e protettiva e protezionistica di Trump, dicendo questo si va col... Anche perché Trump sembra non rendersi conto che oggi le produzioni nazionali non esistono più.
Infatti.
Cioè, è come il Made in Italy italiano: noi nel tessile, nell'abbigliamento, eccetera, abbiamo il Made in Italy, ma tutto il ciclo
produttivo.
Poi il bene arriva in Italia, ci mette il cartellino Made in Italy e sembra che sia una produzione nazionale. Mi dispiace per l'Olobrigida, ma non funziona più.
Sì.
Bisogna rendersene conto di questo. Voglio dire, ormai il mondo si è internazionalizzato e tu non puoi combattere contro l'internazionalizzazione della produzione. È come combattere il capitalismo, e Trump non mi sembra che sia quello che è il più idoneo a combattere il capitalismo.
No, ma infatti c'è quell'esempio del pezzo di metallo che parte dalla Pennsylvania, va in una macchiadora in Messico e paga il dazio, esatto, e poi torna indietro e va in Canada e paga il dazio, che magari arriva a Detroit e diventa una macchina. Però questo lo sanno, sicuramente Trump magari...
Ma per quello che io credo, però non sono sicuro, è che questa storia dei dazi sia più una minaccia, è un'arma di pressione, che è proprio una politica economica vera e propria. Poi magari i fatti smentiranno tutto ciò, perché i dazi rimarranno e rimarranno per 3 anni. Poi però lui... io credo che se i dazi dovessero rimanere per 3 anni, così come adesso sono stati dichiarati, l'economia mondiale avrà un rinculo non da poco.
Certo. Poi Trump deve riuscire a trovare il modo per costringere le banche centrali ad acquistare debito americano a tassi più bassi e a scadenze più lunghe, che non è un'impresa da poco.
Ma una delle ragioni principali per cui la Federal Reserve, con la scusa di combattere l'inflazione, ha aumentato i tassi di interesse, non è per combattere l'inflazione, era per tenere alto il dollaro in funzione della necessità di mantenere il dollaro come valuta di riferimento internazionale, per il debito americano sia interno che estero.
Ma esportare inflazione potrebbe essere una strategia che serve a qualcosa?
È un po' come giocare col fuoco questo, nel senso che è molto rischioso, perché comunque tu puoi esportare inflazione con l'aumento dei prezzi, ma nel momento in cui la esporti la importi anche.
Certo.
È uno dei motivi che hanno portato alla crisi di Biden, è stato proprio la percezione che ha avuto buona parte della classe bianca lavoratrice americana che ha votato per Trump, che non si è sentita protetta dall'aumento dei prezzi.
Sì.
Questo, insomma, è giocare col fuoco.
Bene Andrea, diciamo che si sono fatte le 9, quindi abbiamo effettivamente messo in luce tutta una serie di contraddizioni di questa politica di Trump e problemi molto complessi rispetto a questa politica, che potrebbe anche esplodere di mano, insomma, per certi versi.
Ma io penso che la politica di Trump non sia assolutamente irrazionale.
È una scommessa
che ha la sua logica di fondo, che è quello di mantenere l'egemonia del dollaro e di conseguenza l'egemonia dell'economia americana a livello globale.
Si oppone a un declino inevitabile dell'egemonia americana, però
in un contesto in cui nel frattempo il mondo sta andando altrove. E la cosa più grave, non ne abbiamo parlato eccetera, è che in questa dinamica quella che ne fa le spese è soprattutto l'Europa.
Ah, sì.
È l'incapacità europea di avere una propria autonomia di proposizione politica, economica, fiscale, valutaria, politica industriale, tecnologica e anche politica estera degli Stati Uniti e della NATO.
Forse l'unico successo che avrà Trump la sua politica sarà l'affossamento dell'Europa.
È la fine dell'idea d'Europa come avevo pensato i padri fondatori, diciamo, quelli dell'illusione del manifesto di Ventotene, perché adesso l'Europa è tutt'altro che quella roba lì.
Certo. Per questo sarà un tema che affronteremo in una prossima chiacchierata. Grazie Andrea
per il tuo saluto alle spettatrici e agli ascoltatori.
Grazie ancora, arrivederci.
Salute. Ciao.